Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, buonasera agli assessori presenti, a tutti i consiglieri comunali, alle persone che ci ascoltano su Centro Mare Radio. Prego l'avvocato Paggi di fare l'appello che oggi sostituisce la dottoressa Galandra. Prego, avvocato Paggi.
Allora, Grando, Augello, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza, Solaroli, Moretti, Caredda,
presente.
Fioravanti, Quintavalle, Risso, Fiorini, Ardita, Cavaliere, Marongiu, Marchetti, Pierini, Palermo, Trani, Ascani, Ciampa, Pizzuti, Forte, Rossi, Lotto.
Allora, non risposta all'appello, Grande Alessandro, De Simone Emiliano, Fiorenza Marco, Solaroli Sara, Moretti Filippo, Caredda Maria Antonia, Fioravanti Marco Antonio, Quintavalle Luca, Risso Manuela, Fiorini Emiliano, Marongiu Daniela, Marchetti Renzo, Pizzuti Piccoli Antonio, Forte Francesco e Rossi Ida. La seduta è valida. Allora, punto 1. Rendiconto della gestione per l'anno 2019 ai sensi del TUEL 267 del 2000. Prego, Assessore Aronica. Ringrazio anche i funzionari presenti.
Sì, grazie Presidente, grazie a tutti gli intervenuti e chi ci ascolta per radio. Come ha detto il nostro Presidente, qui c'è anche Don Enrico finanziario. Allora, questo è il primo punto all'ordine del giorno, riguarda l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019. Abbiamo già fatto la commissione consigliare competente in cui abbiamo dato illustrazioni di tutte le varie voci. Senza tediarvi con i numeri, perché chiaramente insomma, abbiamo già lungamente discusso su questo, voglio solo ricordarvi che il disavanzo di gestione corrente è dato esclusivamente dall'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo ha portato ad un disavanzo di gestione di 3.387.000 e spicci, che grazie a una norma speciale possiamo ripianare in 15 anni. Questo sarà poi oggetto di una successiva delibera che faremo questa sera, e questo ci permetterà di ripianarli in 15 anni con 225.000 euro all'anno, a partire dall'anno 2021. Noi abbiamo già provveduto a fare i primi accantonamenti, però insomma, per quello che riguarda questo punto, diciamo, ci possiamo fermare a questo. Io ho predisposto una relazione che voglio evitare di annoiarvi di leggerla, però insomma farò in modo di farvela avere nella vostra mail. Sì, ci sono degli emendamenti che adesso il nostro funzionario è andato a prendere per una diversa allocazione di residui sia attivi che passivi, quindi crediti e debiti, che sono andati a toccare il nostro fondo di dotazione. Tra uno e l'altro insomma il delta è piuttosto limitato, ma comunque non va a cambiare il disavanzo della gestione che vi ho anzi detto. Il disavanzo di gestione, vi ripeto, è solamente della gestione di parte corrente. Noi abbiamo un avanzo di gestione che riguarda, diciamo, il titolo relativo agli investimenti, che anche su quello avremo un successivo punto. Mi sembra sono circa 540.000 euro, che poi con la successiva delibera vi diremo come abbiamo intenzione di utilizzare. Si sta arrivando a rata con gli emendamenti e magari ci spiega in maniera tecnica quello che siamo andati a fare, ma insomma, sostanzialmente sono una differenza allocazione dei debiti e dei crediti, e la differenza, che è minima tra le due voci, l'abbiamo stornata dal nostro fondo di dotazione, che è ampiamente capiente, ma insomma stiamo parlando di cifre irrisorie rispetto a quello che è il bilancio comunale.
Sì, altrimenti la parola al sindaco, no? No, aspettiamo che arriva. Ah. Sì, dopo gli emendamenti. Andate a prenderli, li ha scordati su in ufficio. Comunque sostanzialmente un emendamento. No, infatti non me lo so trovato. Magari vuole spiegare in maniera sommaria. Ma quella che ha già detto. Sarebbe magari il dato tecnico. Ecco, è arrivato. Allora, quindi do la parola al funzionario, le spiega lei, assessore. Prego allora, prego assessore.
Sostanzialmente abbiamo fatto, come vi dicevo, questa differente allocazione di crediti e debiti sul conto del patrimonio, quindi la differenza che è andata a modificare il... Non c'è però l'importo totale. Allora, la differenza tra debiti e crediti che sono andati a toccare il conto patrimoniale sono 9.032 tra uno e l'altro, perché sostanzialmente i debiti e crediti sono stati inseriti in maniera difforme dal conto in cui dovevano andare, invece che andare in patrimonio sono andati nell'attivo e nel passivo patrimoniale, mentre andavano a toccare il fondo di dotazione, che fa parte del patrimonio netto del Comune, che, ripeto, l'ho già detto precedentemente, ma è ampiamente capiente. Se volete vi dico anche quant'è l'importo totale, che erano circa 50 milioni di euro. Un attimo circolante, 52 milioni di euro è il fondo di dotazione, è rimasto 52 milioni al netto di questa variazione, quindi anche ampiamente soddisfacente per quello che sono le risorse dell'ente.
Sì. Bene, sì. Ci sono interventi? Possiamo fare un intervento unico, sia prima sugli emendamenti e sul bilancio, oppure scinderli e poi mettere in votazione singolarmente l'emendamento e poi l'intero bilancio. Interventi? Nessuno? Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Allora, mettiamo in votazione l'emendamento. Prego, me lo passa gentilmente. Metto il numero del protocollo. Allora, l'allegato numero 10. Quindi l'allegato numero 10 della gestione, che è allegato alla delibera relativa al bilancio con le cifre che ha indicato l'assessore Aronica. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Quindi l'emendamento è approvato, adesso mettiamo... Ah, scusa, contrari? 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 Lollo? Pizzuti piccoli? Forte? E Rossi? Astenuti? Nessuno? Emendamento è approvato, adesso mettiamo in votazione l'intero bilancio così come emendato. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Sempre 12, chi è contrario alzi la mano, contrari 4, Rossi, Pizzuti piccoli, Forte e Lordo, nessuno astenuto, il punto è approvato. Immediata esecutività, vediamo un po' la delibera. Allora, mettiamo in votazione l'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. Immediata esecutività. No, 13. 13 favorevoli. Chi è contrario? Contrario, Rossi, Pizzuti Piccoli e Forte. Il punto è immediatamente esecutivo. Questa è la... Allora, punto 2. Mi serve l'ordine del giorno. Ma ce l'ho io in mano. Ecco, l'ordine del giorno mi serve, che è finito in mezzo alle sue carte, assessore. Grazie. Allora, attestazione dell'interesse pubblico sulla richiesta di permesso di costruire, in deroga allo strumento urbanistico, ai sensi dell'articolo 14,1 bis del DPR 380/01, ATER, provincia di Roma, realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Fascia Aurelia, Piazza Riga, autorizzazione al rilascio di PDC in deroga. Relazione il sindaco. Sì.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. Allora, ovviamente questa delibera è stata discussa pochi giorni fa in commissione urbanistica, quindi abbiamo avuto modo di affrontarla, insomma, anche tecnicamente, anche con la presenza dell'architetto Silvi, che è qui e che ringrazio nuovamente per essere presente. E come ci siamo già detti, in questa delibera andiamo praticamente a dare una deroga ex articolo 14 del DPR 380 del 2001 per la realizzazione di 7 alloggi popolari all'Ater, che è proprietario di un piccolo appezzamento di terra in zona Fascia Aurelia, cosiddetta Fascia Aurelia, precisamente a Piazza Riga, dove aveva un residuo di cubatura e dove aveva già la possibilità, aveva già, insomma, questo, con questo residuo la possibilità di realizzare 6 alloggi popolari. A seguito della procedura di gara che l'Ater ha poi fatto per assegnare la costruzione di questi alloggi, ha ricevuto un'offerta migliorativa, quindi l'offerente ha, con l'offerta migliorativa che ha fatto, ha aggiunto un'ulteriore unità abitativa, quindi da 6 sono diventati 7 alloggi. E quindi da qui la necessità da parte dell'Ater di ottenere dal Comune una deroga sulla densità edilizia per questo piccolo eccesso di cubatura rispetto all'originario progetto. Ovviamente, così come previsto dall'articolo 14 del 380, preliminarmente va anche attestato l'interesse pubblico dell'atto a cui si va appunto a dare questa deroga e ovviamente, come è facile intuire, in questo caso l'interesse pubblico è piuttosto evidente, in quanto consentirà di realizzare questi alloggi, questo alloggio in più sostanzialmente, che andrà a rispondere un po', anche se in maniera, insomma, ancora contenuta, ma è un primo passo che, insomma, già ci fa ben sperare, anche in attesa della riqualificazione dell'alberghiero di Via Ancona, del quale spero di poter venire presto a parlare al Consiglio Comunale, e quindi, ecco, con questi 7 alloggi si potrà cominciare a scorrere la graduatoria esistente ormai da decenni, perché come sapete purtroppo alla Dispoli da tanti anni non vengono costruite case popolari e l'emergenza abitativa è stata sempre un tema nella nostra città, ancor di più in questo momento dove l'emergenza Covid ha ulteriormente purtroppo messo in ginocchio molte famiglie. Quindi, insomma, sostanzialmente la delibera è questa, poi se ci sono domande, approfondimenti, insomma, siamo qua, c'è anche l'architetto Silvi che potrà eventualmente essere di supporto. Grazie.
Grazie Sindaco, chiede la parola il consigliere Pizzuti Piccoli. Prego consigliere.
Grazie, intanto buonasera a tutti. Io volevo approfittare dell'argomento, non entro proprio nel merito, perché mi ricordo che tempo fa l'assessore Cordeschi aveva iniziato un ottimo lavoro di revisione delle assegnazioni già, diciamo, consolidate delle case popolari presenti attualmente alla Dispoli. L'avevo vista, credo che stia... Quindi mi farebbe piacere sapere un aggiornamento di questo, se fosse possibile, proprio perché è un argomento molto importante, abbiamo carenza di alloggi e sicuramente questi 7 alloggi non saranno risolutivi del problema, perché c'è una lista lunghissima, però ecco, magari sapere se qualche alloggio non assegnato in modo indebito può essere recuperato già potrebbe essere utile. Grazie.
Grazie a lei consigliere. La parola al sindaco.
In attesa dell'arrivo dai banchi dell'assessore, questa è un'attività, insomma, iniziata mesi fa, che ovviamente non è ancora arrivata al termine, perché immaginerete, insomma, che si tratta di questioni complesse che comunque poi implicano l'impiego anche della polizia locale, con tutte le difficoltà che questo concerne, proprio anche dovuto al fatto che abbiamo sempre 16 agenti, purtroppo, insomma, che per una città come la nostra non sono moltissimi, quindi sicuramente l'attività non è ancora stata di controllo generale su tutte le assegnazioni, non è stata ancora completata. Nel corso del tempo sono state denunciate alcune posizioni di occupazioni abusive, se così possiamo definirle, all'ATER, e ovviamente dovranno seguire il loro corso, ma come sapete purtroppo in questi casi poi i tempi sono lunghissimi. In alcuni casi, senza entrare ovviamente nei dettagli, si tratta poi di famiglie o comunque di donne con numerosi, anche in alcuni casi bambini, quindi nuclei familiari di un certo tipo, che poi è anche difficile, no, da andare a far spostare in un altro alloggio se non è l'alternativa pronta, quindi è una situazione che implica anche dei risvolti sociali al di là di quelli, diciamo, di corretta assegnazione, che poi è una questione anche di giustizia. E, però nel frattempo arriva anche l'assessore, così ci potrà dare qualche informazione in più.
Grazie Sindaco, la parola all'assessore Gordeschi. Prego Assessore.
Buonasera a tutti. Allora sì, come diceva giustamente il Sindaco, abbiamo delle situazioni attenzionate sia da parte dell'ADER che da parte della Polizia Locale. Poi con l'emergenza sanitaria si è tutto fermato, diciamo. E ora speriamo che riprendano prima possibile, però nel frattempo noi abbiamo fatto ristilato la graduatoria delle domande del primo semestre e hanno generato una lista d'attesa di 99 persone. Quindi, come potete vedere, la richiesta è sempre tanta. Adesso da qui a dicembre ce ne saranno ancora e dovremo stilare, ovviamente aggiornare la graduatoria. E con questi 7 alloggi potremmo dare una piccolina risposta, però insomma ovviamente i primi in graduatoria sono le situazioni più importanti e quindi siamo felici di questo. Prego.
Grazie Assessore. Prego Consigliere. A posto? Quindi il chiarimento è stato esaustivo. Bene, altri interventi? Consigliere Loddo, prego.
Grazie Presidente, un saluto ai colleghi consiglieri, agli assessori, al Sindaco e chi ci sente da casa per mezzo di Centro Mare Radio. È un'ottima notizia, una buonissima notizia, il Sindaco ce l'aveva data in commissione e abbiamo visto la documentazione. Facendo un po', ripercorrendo un po' la storia, questo è un piano di zona del 2000. Nel 2010 furono individuati questo spazio per i 6 alloggi, oggi ne fanno 7 e non possiamo che essere più che felici di questa situazione. Come diceva il collega Pizzuti del Movimento 5 Stelle, è chiaro che questa è una goccia nel mare, nel senso che ci sarebbe bisogno, come c'è bisogno e come l'amministrazione sta facendo, così come l'ha fatto in passato, quella di verificare chi occupa con legittimità queste strutture. E devo dire che la risposta dell'ATER c'è stata, ho qualche difficoltà a vedere invece la realizzazione, cioè io lo auspico che l'area dell'ex alberghiero venga riconvertita, anche se in quel caso il Sindaco parlava non di case popolari in senso stretto, ma in edilizia convenzionata. I miei dubbi su quella struttura, che erano quelli che avevamo anche a suo tempo, struttura che c'era stata addirittura promessa in dono, ma così non è stato, è quello della sua ubicazione e della sua collocazione al centro del paese. Però il fatto che venga acquisita al patrimonio pubblico e venga messa a disposizione dei cittadini è un doppio risultato. Uno, perché darà sicuramente una risposta a quelle che sono le esigenze della città, e dall'altro eliminiamo un mausoleo che oggi è solo un ricettacolo di sporcizia e degrado, e lo riportiamo a quello che era lo splendore ai passi del tempo, perché molti di quest'aula l'hanno frequentata come scuola. Io non ho fatto quella scuola, ma avevo amici che lo facevano, e vederla così è veramente una situazione di angoscia e di depressione. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Nessun intervento, dichiarazioni di voto? Nessuna, mettiamo il punto in votazione. Quindi attestazione dell'interesse pubblico sulla richiesta di permesso di costruire in deroga lo strumento urbanistico generale in sensi dell'articolo 14,1 bis del DPR 380/01. Atter provincia di Roma, realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Fascia Aurelia, Piazza Riga, autorizzazione al rilascio di PDC in deroga. Chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità. L'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. Unanimità anche in questo caso, il punto. L'immediata esecutività è stata votata favorevolmente. Allora, punto 3, piano insediamenti produttivi, piani di bacina, zona E1 e D e 2 di PRG, deroga all'utilizzo degli opifici per gli enti del terzo settore e le associazioni senza scopo di lucro, integrazione, regolamenti. La parola al sindaco.
Grazie di nuovo Presidente. Questa è un'altra delibera che ovviamente è stata affrontata in commissione e che in maniera diversa, con la quale in maniera diversa si cerca di andare incontro a quelle che sono le esigenze del territorio in una tematica che in questo momento tra l'altro è di attualità, in quanto come sapete con l'emergenza sanitaria, ma questo avveniva già in passato come adesso vi dirò, abbiamo difficoltà perché quando è stata pensata la delibera, due istituti comprensivi ci avevano comunicato che non avrebbero potuto mettere a disposizione locali, palestre o altro, delle associazioni, non avrebbero potuto concedere come fanno annualmente di solito, perché appunto avevano la necessità di avere maggiori spazi a disposizione. Poi nel frattempo fortunatamente l'istituto da Dispoli 1 ha riconsiderato la posizione, forse alla luce degli spazi che aveva, e mentre ancora non abbiamo ancora la disponibilità dell'istituto da Dispoli 3, e quindi per esempio della palestra di via del Ghirlandaio che è annualmente utilizzata e che mettiamo a disposizione col bando che annualmente facciamo. Questo è un primo problema, una prima tematica, quindi innanzitutto c'è la necessità di andare incontro a queste realtà che altrimenti sarebbero veramente messe in difficoltà. Ma indipendentemente da questo, nella delibera viene anche ovviamente spiegato, c'è una esigenza conclamata, una carenza conclamata di spazi per le realtà associative di Ladispoli, a cui non bastano neanche quei pochi spazi che noi come Comune siamo in grado annualmente di mettere a disposizione, perché le associazioni, fortunatamente, questo insomma è una ricchezza per la città, sono tante, ma gli spazi purtroppo non bastano mai per nessuno, per tutti insomma, e quindi ogni anno si deve cercare di far coincidere gli interessi, un'associazione rinuncia a qualcosa e un'altra fa altrettanto e alla fine si mettono insomma un po' tutti nelle condizioni di lavorare, ma come ho detto è un po' un vorrei ma non posso, e questo non mette nemmeno in condizioni queste associazioni di poter pianificare bene il proprio lavoro, perché come ho detto il bando noi lo facciamo annualmente e quindi un'associazione non ha mai la certezza diciamo del futuro e non ha mai la certezza di poter avere a disposizione con una certa appunto durata una struttura e quindi non può neanche magari programmare in un certo modo. E terzo elemento, questo tipo di strutture, insomma di ampie metrature, di una certa altezza, perché poi determinate attività necessitano anche di spazi di un certo tipo, non sono facilmente reperibili all'interno della città, questo è facilmente anche insomma, riscontrabile se si ha un minimo insomma, di conoscenza di quello che è il patrimonio immobiliare di Ladispoli. Quindi con questa delibera sostanzialmente andiamo a integrare i due regolamenti che abbiamo pochi mesi fa modificato per le zone E1 ed E2, quindi le due zone, le due aree identificate come aree produttive artigianali, che attualmente da regolamento possono essere utilizzate, cioè i capannoni che sono stati realizzati possono essere utilizzati solamente per quello che il regolamento dice, quindi attività industriali, commerciali e artigianali. La legge statale nel 2000, la 383 se non erro, già prevedeva per le associazioni senza scopo di lucro una sorta di deroga, anzi una vera e propria deroga, nella quale si specificava appunto che le associazioni senza scopo di lucro potevano, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile dove operavano, stabilire la propria sede e svolgere le relative attività indipendentemente dalla destinazione prevista dal DM 1444. Poi questa previsione è stata abrogata nel 2017 che è stata riformulata in maniera diversa, ma comunque la sostanza resta quella, appunto con l'enunciazione che gli enti del terzo settore possono stabilire la propria sede e svolgere le relative attività in mobili indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, così come individuata sempre DM 1444. Quindi di fatto insomma, la previsione è rimasta. Noi con questa delibera, come dicevo, andiamo incontro a questa esigenza e in qualche modo andiamo anche a rispondere a una, a quella che potrebbe essere, ancora di più in questo momento, una crisi del settore comunque e dell'area artigianale in genere, perché è una possibilità in più per i titolari, per i proprietari degli opifici di poter locare in tutto o in parte le strutture. Quindi, in buona sostanza, si va a introdurre con la delibera alla zona l'articolo 14 ter al regolamento che abbiamo approvato con la delibera numero 19 del 18 aprile 2019. Con questa previsione, gli assegnatari dei lotti e i proprietari degli edifici realizzati nell'ambito del PIP Campi di Vaccina possono adeguare e locare agli enti del terzo settore e alle associazioni senza scopo di lucro, in tutto o in parte, i locali suddetti, al fine di consentire agli stessi di stabilire la propria sede e di svolgere le relative attività in dette strutture. Allo stesso modo andiamo ad integrare il regolamento che abbiamo approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale numero 14, sempre del 2019, la seduta era la medesima, se non erro, era prima, e introducendo l'articolo 5 bis, dove appunto sempre si dice che gli assegnatari dei lotti e proprietari degli opifici realizzati nell'ambito del PIP Campi di Vaccina possono adeguare e locare agli enti del terzo settore e alle associazioni senza scopo di lucro, in tutto o in parte, i locali suddetti al fine di consentire agli stessi di stabilire la propria sede e svolgere le relative attività di dette strutture. Questa è in buona sostanza il contenuto della delibera. Se ci sono domande, siamo
grazie,
qui.
Grazie Sindaco. Grazie. Ci sono domande, ci sono interventi. Prego, consigliere Rossi, a lei.
Buonasera a tutti i presenti e chi ci ascolta. Io ho assistito alla commissione l'altro giorno, però non si parla molto delle associazioni senza scopo di lucro in questo caso, ma vorrei capire una cosa. Invece abbiamo parlato in commissione comunque di associazioni sportive che comunque avrebbero pagato un affitto per questi capannoni, quindi dare la possibilità di poter svolgere questo tipo di attività. Anche perché forse non ho capito bene io, quindi è proprio una chiarificazione. Le associazioni senza scopo di lucro non possono pagare affitti, cioè vengono dati gratuitamente? Cioè non ho capito questa parte, perché capannoni così grandi mi pare un po' strano che vengono dati ad associazioni senza scopo di lucro, dove sappiamo benissimo che se sono senza scopo di lucro non hanno entrate e non possono neanche pagare stabili di quel genere. Quindi forse non ho capito bene io questo passaggio, siccome questa sera si parla solo di queste associazioni, ma mi sembra... Ok, grazie.
Grazie consigliere, la parola al sindaco.
Provo a rispondere io poi nel caso. Le associazioni senza scopo di lucro, diciamo come accezione generica, sono molteplici, no? Tra queste ricadono anche associazioni sportive, che possono avere anche nello statuto, cioè che hanno nello statuto appunto il fatto che non hanno scopo di lucro. E le associazioni possono, anzi nella maggior parte dei casi credo che siano in affitto in locali insomma, che ritengono idonei per svolgere le proprie attività e vengono finanziate con le quote sociali che gli iscritti appunto all'associazione versano all'associazione stessa, che si autofinanzia nelle proprie attività. Insomma, in buona sostanza questo è l'oggetto, è il modo in cui le associazioni vivono e sopravvivono, perché come sapete insomma, non è semplice neanche per loro rimanere in attività, però come dicevo prima sono realtà importanti cui sono iscritte migliaia di persone giovani o meno giovani, e quindi andare incontro a questa esigenza in qualche modo vuol dire andare incontro al tessuto sociale, socio-economico della città, perché comunque intorno a queste associazioni c'è comunque un indotto, se così si può definire, che muove anche l'economia, perché comunque sono associazioni impegnate in vari settori, quindi sì, possono senz'altro prendere in locazione degli immobili. Poi ogni associazione ha il proprio statuto che ne disciplina il funzionamento e la Costituzione.
Grazie, certo consigliere, prego. Prego Rossi.
Allora, sicuramente è un bene che queste associazioni, perché diciamo che le associazioni senza scopo di lucro fanno una vita molto tormentata, quindi comunque ben venga questa disponibilità di avere degli spazi. Però sono spazi che anche se un'associazione si autofinanza oppure ha le quote dei soci oppure ha delle donazioni, ma qui parliamo di affitti che comunque non stanno alla portata di associazioni senza scopo di lucro. Quindi io sicuramente si troverà anche un posto per loro, ma sono comunque affitti che non credo che possono pagare e magari parliamo più di associazioni sportive che possono far pagare, che possono pagare con le entrate che hanno le persone che fanno sport o comunque possono pagare, ma per me le associazioni senza scopo di lucro pagare 2-3 mila euro un capannone, perché all'area artigianale non sono capannoni o locali piccoli che di un affitto accessibile. Sono locali grandi che chiaramente chiederanno anche una certa cifra per cosa. Quindi era soltanto per, però sono felicissima che comunque ci saranno degli spazi e ci saranno magari delle associazioni che non lo so se avranno questa possibilità, però ben venga tutto quello che è rivolto anche verso di loro, insomma. Grazie.
Grazie a lei, la parola nuovamente al sindaco.
Se posso solo aggiungere una, per argomentare, insomma, per la giusta osservazione, perché poi di fatto si cerca di trattare un punto osservandolo da diverse prospettive. Noi in questa delibera ovviamente diamo una possibilità in più che oggi sarebbe preclusa a queste realtà. Poi ovviamente non possiamo entrare nell'ambito dell'aspetto, diciamo, di rapporto tra privati, andando a disciplinare l'aspetto, insomma, del quantitativo, no? della cifra a cui possono essere locati questi opifici, insomma. Quindi l'osservazione ovviamente ha una sua ragione, però noi, non potendo entrare nel merito, in questo momento ci limitiamo a offrire questa possibilità.